ai nostri ospiti di stasera, venuti per pregare per la loro cara congiunta Filomena, dico che stiamo facendo nella nostra comunità da diversi mesi un cammino quotidiano di preghiera, di meditazione sul libro degli Atti degli Apostoli, e per questa ragione le poche cose che adesso dirò sono in relazione alla prima parte del capitolo 25 che abbiamo ascoltato come prima lettura. Si parla di un momento particolare del viaggio di San Paolo verso Roma. È successo che in seguito a gravi accuse che gli sono state rivolte dai correligionari giudei, San Paolo è stato in pericolo di vita, ma grazie alle autorità dell'impero romano, quelle di Gerusalemme e quelle di Cesarea, ha potuto salvarsi ed ora si trova detenuto in una prigione nella grande città romana di Cesarea. Il nuovo governatore, che si chiama Festo, come succede quando cambia una persona di potere, subisce delle richieste, dei condizionamenti. Le autorità del popolo giudaico cercano di nuovo di mettere le mani su Paolo e gli domandano il favore di portarlo a Gerusalemme per un processo lì, in modo da approfittare del viaggio per ucciderlo. Naturalmente il governatore romano Festo non è un ingenuo e quindi dice: no, venite voi a Cesarea, dove io sto andando, ne parliamo in processo là. E quindi il seguito del racconto ci spiega che effettivamente gli accusatori di Paolo da Gerusalemme vanno a Cesarea e lì si svolge una sessione del processo a carico di Paolo. In quell'occasione Paolo protesta la sua innocenza, dice: io non ho fatto nulla di male né contro il Tempio di Gerusalemme né contro la legge di Mosè, ma neppure contro la legge dell'impero, contro Cesare l'imperatore. Io sono innocente. E questo rappresenta l'imbarazzo per l'autorità romana, perché effettivamente i giudei che accusano a Paolo portano delle accuse infondate che non riescono a dimostrare. Però sapete come andavano le cose a quel tempo, adesso sicuramente non è più così. Il potente rappresentante dell'impero romano ha tutto l'interesse di continuare ad andare d'accordo con la popolazione giudaica su cui governa. I romani, con la loro potenza militare ed economica, avevano sottomesso la Giudea. E dunque, per non scontrarsi con loro, arriva addirittura alla proposta di dire loro: sentite, andiamo tutti a Gerusalemme e facciamo lì un processo. E a questa proposta del procuratore romano Paolo risponde con molta nettezza, dicendo al procuratore: no, guarda, io proprio non sono d'accordo, perché le accuse che portano non si possono dimostrare. Io sono davanti all'autorità dell'impero romano, perché mi vuoi portare a Gerusalemme in un processo religioso? Io non ho niente da dire contro la religione dei miei padri. Dunque a Gerusalemme non ci torno. Piuttosto, se proprio dobbiamo andare avanti a tenere in piedi questa pratica giudiziaria, mi appello a Cesare, vado a Roma. E effettivamente Festo accetta la proposta di Paolo e così nel seguito vedremo che dopo un po' di tempo Paolo, sempre come prigioniero, partirà per Roma, dove sappiamo dalla storia, dopo pochi anni, subirà il martirio insieme a San Pietro. San Pietro e San Paolo sono stati uccisi a Roma o nel 64 o nel 67 d.C. In parallelo a questa lettura degli Atti degli Apostoli abbiamo sentito un brevissimo tratto nel Vangelo di un altro processo che si svolge 30 anni prima. È il processo a carico di Gesù di Nazareth. Il passo è molto impressionante perché le corrispondenze sono fortissime. Il procuratore romano a Gerusalemme al tempo di Gesù si chiama Ponzio Pilato, ma le persone che accusano Gesù sono le stesse che poi accuseranno 30 anni dopo San Paolo. Le testimonianze che quegli accusatori di Gesù portano non si possono dimostrare perché anche Gesù è innocente. Dunque, una situazione paradossale. Queste due letture ci dicono che ci sono due uomini innocenti che a distanza di 30 anni finiscono nelle maglie del potere giudiziario e alla fine vengono uccise. Prima Gesù e poi San Paolo. Voi direte, ma noi che ce ne facciamo di sapere queste cose? Beh, intanto c'è il fatto che ci informiamo. Quindi anche se non ci interessasse nulla dal punto di vista della pratica della fede cattolica, queste cose che ho detto fino ad adesso sono indiscutibili. Si trovano negli antichi e veritieri documenti della Chiesa nel Nuovo Testamento, diffuso nel mondo intero, sono dati su cui tutti gli storici convengono. Sono fatti che non si possono negare, le cose sono andate così. Quindi anche se non ci interessasse nulla dal punto di vista dell'esperienza religiosa, avremmo qui un'informazione di primo piano, non quelle che leggiamo nei giornali, nelle cronache, nei mass media, in internet, nei periodici, no. Questo non è un blog dove si condividono delle idee opinabili. Questo è un momento in cui la Chiesa informa i suoi figli di come sono andate le cose. Ma poi soprattutto c'è un aspetto che è più importante, quello tipicamente religioso e spirituale. Quando noi siamo riuniti qui durante la messa, noi facciamo tutte le volte che celebriamo la messa la memoria del sacrificio di Gesù, che è precisamente il sacrificio di un uomo innocente. Pensate, ogni giorno in tutte le chiese del mondo c'è sempre qualcuno che ricorda i fatti di cui vi ho parlato, e in particolare il fatto più importante, cioè che un uomo, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe e di Maria, figlio di Dio, sia morto innocente per la salvezza di tutta l'umanità. Ogni giorno noi facciamo questa memoria. Ogni giorno contempliamo l'amore di Dio che ci ha donato il suo figlio. Le cose sono andate così. Non c'erano delle ragioni per cui dovessero andare così. Le cose sono andate così. Noi diciamo che il disegno di Dio, che è un disegno d'amore verso l'umanità, è stato tutto un nostro vantaggio, perché grazie agli intrighi, alle false accuse, ai testimoni menzogneri e a quella vischiosità tipica del potere mondano, un innocente è stato ucciso. Ma oltre a questo c'è un terzo elemento che mi pare molto importante, e cioè che questa storia non finisce lì 2000 anni fa, ma la storia dell'innocente al quale capitano una serie di sventure e che poi finisce ucciso si ripete continuamente. Veramente, qui se leggiamo i giornali e ci informiamo, è impressionante la quantità di persone che finiscono come malfattori uccisi non c'entrandoci nulla. Io adesso non faccio nomi e riferimenti, perché tanto siete voi persone adulte che potete farlo, ma continuamente la storia umana replica questi fenomeni. E noi come li vediamo? E noi non possiamo non vedere, quando c'è una vittima o innocente, il prolungamento del sacrificio di Gesù. Se siamo cristiani, se siamo battezzati, non possiamo ignorare che lì succede di nuovo qualche cosa che è già successo. Tantissime persone perdono la vita essendo innocenti. Dunque nella preghiera di stasera noi vogliamo ricordare tutti, perché noi preghiamo per tutti, ma in particolare vogliamo raccomandare a Dio quelli che sono più vulnerabili, le vittime innocenti delle violenze degli uomini, le donne, i bambini, i feti che non riescono a raggiungere la nascita, gli anziani maltrattati nelle strutture. Possiamo fare un lungo elenco. Quanti patiscono violenza non potendo difendersi? Li raccomandiamo tutti alla misericordia di Dio.